Ci sono date che passano più inosservate di altre. Pensate all'11 settembre, che nell'immaginario collettivo è il giorno del ricordo degli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti. Eppure, a questa data potremmo associare anche altre sensazioni e speranze, e non solo il ricordo di morte e distruzione. Ecco perché abbiamo pensato di prendere spunto da un altro 11 settembre che, più che guardare al passato, guarda al presente e soprattutto al futuro, quello del nostro pianeta. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci. È dunque dell'11 settembre del 1961 che la data dalla quale vorremmo partire, cioè 50 anni fa, quando sulle rive del lago Lemano, a Morges per la precisione, venne formalizzata la nascita del WWF, acronimo che sta per World Wildlife Fund e che si potrebbe tradurre con Organizzazione Mondiale per la Vita Selvaggia, e più in esteso per la natura e gli animali. Viene da dire, alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del WWF o non ha mai visto il suo simbolo almeno una volta. Chi non conosce infatti il famoso panda gigante dall'inconfondibile livrea bianca e nera che campeggia appunto sopra la sigla WWF. Questo plantigrado probabilmente sarebbe già scomparso se non fosse per l'attenzione del WWF, che appunto il WWF ha suscitato nel mondo su questa e altre specie in via di estinzione. È straordinario come certe immagini, certi simboli poi entrano nel nostro immaginario senza che quasi ce ne accorgiamo. Il panda del WWF è oggi forse un'icona conosciuta a livello mondiale, ma ci sono voluti pur sempre 50 anni per arrivare fin qui. E dunque abbiamo pensato che valesse la pena di ricordare questo importante giubileo, e lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti di questa mattina che vi presento e che subito ringrazio, cioè Rudy Bechtold, responsabile comunicazione del WWF per la Svizzera italiana. Buongiorno e ben ritrovato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
E in compagnia di Johanna Schönenberger del WWF svizzero, che però è anche esperta, capo progetto in ambito di biodiversità, che poi magari ci spiegherà bene che cos'è la biodiversità, visto che è un tema importante proprio per chi ama la natura e cerca di proteggerla. Benvenuta Johanna Schönenberger, anche lei è già stata qualche volta ai nostri microfoni, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
I nostri ascoltatori potranno intervenire un po' più avanti nella trasmissione, il numero di telefono lo conoscete, lo 0848 030707, il nostro centralino è già in funzione e quindi avremo magari anche stimoli che vengono dal pubblico per celebrare questo importante traguardo. Rudy Bechtold, 50 anni di WWF, sono tanti o sono pochi?
Diciamo che secondo io lavoro dal WWF da parecchio tempo, da 25 anni, e devo dire che sono volati questi 25 anni. 50 anni sembra di avere fatto tanto, ma se ci guardiamo attorno, poi vediamo che le cose non sono proprio andate come volevamo andassero. Purtroppo ci sono ancora oggigiorno attentati ambientali che noi cerchiamo di combattere con le nostre forze, e vedo davanti a me ancora molta strada da fare, dunque come minimo altri 50 anni prima di arrivare a veramente fermare questa distruzione che sta mettendo in pericolo non solo la natura e gli animali, ma sta mettendo a repentaglio anche la vita dell'uomo su questo pianeta, che è poi l'unico pianeta che abbiamo.
Sì, anche perché fin quando non ne avremo trovato un altro di sostituzione, sarà veramente difficile immaginare di poter vivere senza le risorse che la Terra ci dà. Tra l'altro il caso vuole che oggi, che è il 15 di settembre, si celebra anche un altro anniversario, perché ne hanno parlato anche i giornali, oggi sono i 40 anni tra l'altro dalla fondazione di Greenpeace. Sì. Quindi visto che possiamo parlare anche di organizzazioni che si occupano della difesa della natura, magari poi vedremo di capire anche un po' le differenze, sì, tra voi e Greenpeace. Ma quello che vorrei prima chiarire per il nostro pubblico, tutti conoscono il WWF, o perlomeno ne hanno sentito parlare, hanno visto la sua icona, ma se si dovesse riassumere in poche parole che cos'è il WWF e di che cosa si occupa, Rudy Bechtold, esercizio difficile.
Ma Ricordo che quando forse io avevo 20 anni e passeggiavo con il mio cane nella campagna che c'era ancora attorno a Chiasso e Mendrisio e dico: ah, qui sta succedendo veramente, veramente qualcosa di grave, devo fare di tutto per cercare di fermarla. Ed ecco per quello che poi sono arrivato al WWF. E il WWF è nato proprio per cercare di proteggere il bello, il paesaggio, la natura che ci circonda e per proteggere gli animali che vivono in questa natura e di conseguenza anche per fare il bene dell'uomo, perché è impossibile vivere per l'uomo è impossibile vivere in un ambiente degradato. Se non abbiamo l'aria pura da respirare, se non abbiamo l'acqua pura da bere, l'uomo praticamente non può vivere su questa terra. Dunque il WWF è nato proprio come un'esigenza per tutelare quello che l'uomo dal periodo industriale sta distruggendo a ritmo molto elevato, dunque cercare di mettere un freno, una barriera a questa distruzione che sta avvenendo a livello mondiale.
Johanna Schönenberger, io ricordavo appunto esperta in biodiversità, mi verrebbe voglia di chiederle perché la biodiversità è così importante e ci vogliono degli esperti che la possano in qualche modo difendere.
Perché la diversità è alla fine è sopravvivenza della nostra specie, e cioè in questo modo la diversità delle specie e negli esseri viventi in generale garantisce veramente anche una cosa che si chiama resilienza, cioè una maniera di rimediare a una ferita del sistema. Adesso per spiegare un po' meglio.
Cioè la nostra terra soffre di alcune ferite che la biodiversità potrebbe in qualche modo curare.
Esatto, sì, perché la biodiversità è la diversità e la quantità, forse anche di specie, ma anche genetica all'interno degli esseri viventi, delle specie, ma anche degli ambienti. E questa diversità garantisce, cioè è una specie di reticolo a tre livelli che interagisce costantemente, e se metti che c'è una ferita da una qualche parte, cioè la morte di alcuni elementi di questo reticolo, se si hanno abbastanza altri esseri viventi che possono prendere il posto in questo reticolo, si può curare l'ecosistema in questo modo, cioè la natura può autocurarsi in questo senso,
Ma
rimediando.
possiamo dire che la biodiversità oggi è messa in pericolo sia a livello globale cioè sia a livello locale che a livello globale?
Assolutamente, sì. Ci sono chiaramente alcune regioni che sono ancora poco toccate, ma in generale, in Ticino si può dire definitivamente, si può vedere anche solo il Ticino, no? Un po' analogamente al pianeta. I fondi valli del Ticino sono colpiti gravemente dalle ferite alla biodiversità, con la cementificazione che ha chiuso tutto, non ci sono più, per esempio, corsi d'acqua liberi, adesso per un esempio. In montagna invece ci sono ancora tante zone poco toccate che però anche loro stanno soffrendo in un altro modo, e cioè per esempio con la chiusura dei boschi che non vengono più magari tenuti aperti, e anche lì si perdono tante specie. Quindi ci sono diverse cause per la perdita di ricchezza a livello delle specie.
E infatti è interessante perché si sente il discorso centrato anche sulle realtà più locali, poi chiaramente un'organizzazione come il WWF, che è un'organizzazione internazionale e tra l'altro è la più importante a livello internazionale, perché dopo daremo magari anche qualche cifra, deve comunque avere uno sguardo appunto globale, perché ci sono le situazioni locali e quelle globali. E chiedo allora a Rudi Berchtold, il WWF ha cambiato un po' in questi 50 anni la sua missione. Si usa l'espressione addirittura la mission, ma adesso non voglio usare un linguaggio economico. Ma è cambiato qualcosa in questi 50 anni? Allora facciamo brevemente una spiegazione su come è nato il WWF e come si è trasformato in questi 50 anni. È nato soprattutto per difendere delle realtà più locali.
Sì, è nato per difendere gli animali che si vedeva che si estinguevano praticamente, come è il caso di tantissimi animali che si estinguono ora dopo ora. Qui vorrei aggiungere un dato che mi sembra significativo e dire che ogni 20 minuti praticamente sparisce una specie animale o vegetale, che sono circa 27.000 specie che spariscono ogni anno. E il WWF ha iniziato a dire: sì, c'è il panda in pericolo, proteggiamo il panda, c'è il rinoceronte in pericolo, proteggiamo il rinoceronte, però si è visto che non era sufficiente proteggere la specie, ma bisognava proteggere l'ambiente in cui questa specie viveva e bisognava anche coinvolgere gli abitanti, gli indigeni che vivevano sul posto, perché sono loro i primi guardiani di questo scrigno di biodiversità, di questo scrigno di ricchezza. E pian pianino si è capito anche che bisognava coinvolgere le industrie, perché il WWF da solo era troppo piccolo, dunque le industrie, i politici, per cercare assieme di trovare dei comuni denominatori per arrivare a proteggere praticamente un bene che anche dal punto di vista economico poi va naturalmente rivalutato.
Ma si può considerare il WWF anche una sorta di gruppo di pressione a livello mondiale per sensibilizzare anche le autorità politiche su certe emergenze, e viene ascoltato,
certo,
quindi?
Certo, viene ascoltato perché abbiamo la fama di essere un'organizzazione molto competente. Veniamo invitati anche dai governi, per esempio siamo stati invitati dal governo cinese a collaborare con loro per cercare di risolvere i problemi che stanno aumentando in maniera esponenziale in Cina. E visto anche che abbiamo il panda, che lo ricordo a tutti, è un animale che vive in Cina come emblema, abbiamo cercato di instaurare con il governo cinese dei rapporti che sono andati in porto felicemente, diciamo, e adesso come adesso stiamo lavorando fortemente per cercare di ridurre l'impatto dei cinesi, che lo sappiamo sono oltre 1.200.000.000, e a far sì che non seguano un po' la strada che abbiamo seguito noi, la strada di un benessere assoluto, ma anche legato a una distruzione, a un inquinamento piuttosto insopportabile, diciamo.
Il panda è salvo, Rudy Berchtold, lo possiamo dire? In fondo, se è il simbolo del WWF, se è stato in qualche modo ispiratore anche del messaggio del WWF, oggi lo possiamo considerare una specie non più così a rischio?
Esatto, possiamo considerare una specie non più così a rischio, e ricordo che adesso ci sono ancora in libertà circa 1.600 panda e si cerca di garantire loro un futuro proprio proteggendo o allargando il loro territorio dove vivono e dove mangiano questi bambù, che è praticamente la specie di cui si nutrono, è quasi l'unica specie di cui si nutrono.
Johanna Schönenberger, i panda non sono gli unici plantigradi che attirano l'attenzione del WWF, e quindi lo chiedo proprio a lei, che si è occupata di orsi. Ci sono altre specie di orsi che sono a rischio, e magari appunto lei è andata anche a guardarseli lontano. Ci racconti un po' la sua esperienza brevemente, perché non abbiamo tanto tempo.
Certo, l'orso fa parte dei progetti attuali del WWF, anche in Svizzera. La mia esperienza con gli orsi è stata appunto guardarmeli anche da vicino, direi, negli Stati Uniti, in due lavori principali diversi. Uno era come ranger in Alaska, dove si lavorava proprio cercando di minimizzare i conflitti tra gli esseri umani che venivano in campeggio e con qua tutto da mangiare che attirava gli orsi, e questi orsi che rischiavano, a furia di essere nutriti, di specializzarsi un po' sui sacchi di montagna della gente. Questo si voleva evitare, quindi con questo tipo di lavoro ho conosciuto veramente molto i trucchi, no? e le maniere di funzionare di questi orsi, che erano neri e grizzly. Mentre un altro progetto era un progetto di ricerca strettamente in Virginia, che è molto simile al Macantone come paesaggio, e in questi boschi abbiamo cercato di capire esattamente come funziona la dinamica della popolazione di orsi che viveva lì, e cioè alla fine in pratica li seguivamo, li intrappolavamo, gli mettevamo un radiocollare per poterli seguire, E poi vediamo quali erano le cause che influenzavano sulla nascita, sulla morte, per poter determinare quasi come un'equazione di che fattori influenzavano la vita e la quantità e la distribuzione di questi orsi in questo territorio.
Studi poi in qualche modo applicabili anche alle nostre latitudini, dove di orsi si parla frequentemente, visto che ogni tanto si vedono riapparire, poi scompaiono, poi riappaiono. Insomma, è stato possibile in qualche modo fare un trasferimento di questa esperienza anche alle nostre latitudini?
Sì, sono proprio felice di poter aver chiuso adesso proprio un progetto, non chiuso del tutto, ma si è concluso in maniera positiva, in Grigioni, in Tirolo e in Alto Adige, che era un progetto di collaborazione con tutta la gente del posto, di tutti i settori professionali e di gruppi di interesse, per poter convivere con questi nuovi animali che erano alpini ma che stavano tornando, e lì si proteggevano gli apiari, si informava la gente come comportarsi, come funzionavano gli orsi, o le greggi si proteggevano, o abbiamo messo a punto visto che questo è un gran problema, un cassonetto dei rifiuti a prova di orsi e di altri animali, proprio per poter convivere con questi animali in uno stesso spazio senza aver paura, ma avendo rispetto.
Rudy Berchtold, visto che abbiamo ricordato come il WWF è un'organizzazione internazionale, però bisognerebbe anche ricordare che appunto il WWF ha una sua struttura con i vari, diciamo, gruppi nazionali. Poi magari lo spieghiamo un po' meglio, ma agganciandoci invece a quanto appena detto Johanna Schellenberger, a livello svizzero, per esempio, ci sono tanti progetti che il WWF porta avanti, ce ne sono, diciamo, di particolari che magari dei quali siete particolarmente fieri, o ce ne sono di quelli che vorreste realizzare e invece fate fatica a portare avanti?
Ma il WWF, specialmente in Svizzera, è organizzato in modo abbastanza capillare, cioè quasi ogni cantone ha la propria sede, in questa sede lavorano più che altro volontari, e si cerca proprio di lavorare puntualmente su dei progetti. Per esempio, faccio un esempio che vale forse per tutti, che è quello della rinaturalizzazione dei fiumi. Dunque si cerca di coinvolgere i comuni, si cerca di coinvolgere l'autorità politica proprio per riportare questi fiumi che sono stati incanalati al loro livello praticamente naturale, ristabilendo per esempio quei corridoi che permettono alla fauna di spostarsi da una parte all'altra del paese. Questo è un esempio di un progetto regionale che viene seguito da parte delle sezioni qui in Svizzera.
Ci sono altri progetti in corso, o magari proprio per questi 50 anni, appunto, il WWF festeggia questo giubileo e lo fa, diciamo, in maniera propositiva, anche guardando al
Certo,
futuro.
sì, infatti, per esempio, un punto molto favorevole, secondo me, e che va nella giusta direzione, è quella di coinvolgere i giovani. Dunque, ogni anno vengono organizzati numerosi campi natura, quest'anno ne sono stati organizzati proprio per i 50 anni, 50 in più, e che coinvolgono veramente tantissimi giovani che possono godere di questa esperienza proprio sul campo, imparando a conoscere gli animali e la natura del nostro cantone o dei cantoni limitrofi.
So che è un tema caro a Rudy Berchtold, quello della sensibilizzazione, che al di là di tutto è forse ancora lo strumento migliore, perché si crea comunque una coscienza, poi ciascuno agisce secondo la propria indole, però almeno se ha conoscenza di quali sono i rischi legati appunto al deterioramento delle condizioni globali della nostra natura, avrà magari qualche elemento in più per valutare cosa fa. E quindi farlo anche per esempio nei paesi dove appunto questa sensibilizzazione può essere davvero proficua,
Sì.
diventa un elemento importante. Il WWF riesce a farlo. Prima parlavamo appunto della Cina,
Sì.
ma lo si può fare?
Sì, posso qui evidenziare un progetto, secondo me molto importante, che è quello di questo portale che si chiama Top Ten, nel quale ognuno di noi può entrare e vedere quali sono, per esempio, gli apparecchi che consumano meno energia, e in base a questa conoscenza puoi fare l'acquisto giusto. Ecco, siamo riusciti a portare questo progetto top 10 in Cina e negli Stati Uniti. E così facendo raggiungiamo praticamente una popolazione che si avvicina ai 2 miliardi. Dunque 2 miliardi di persone hanno la possibilità di vedere quando si tratta di cambiare il proprio frigorifero, la propria televisione, oppure di fare una nuova installazione di un riscaldamento nella propria casa o di mettere i pannelli solari, quali sono i migliori qua, e vedere anche il consumo che questi apparecchi danno. Dunque questa informazione secondo me è molto importante per far sì che ci sia poi un cambiamento a livello della singola persona.
Johanna Schoenberger, una domanda così a bruciapelo: perché qualcuno dovrebbe aderire al WWF? Poi girata magari in maniera un po' più propositiva, che implicazioni ha per una persona che aderisce? Che implicazioni ci sono per una persona che aderisce al WWF?
Sì, io penso che per la bellezza nel mondo, in fondo, noi tutti viviamo anche di bellezza, cioè questa diversità di cui abbiamo già parlato è anche bellezza, è sopravvivenza, e aderendo al WWF uno sostiene queste cose, sostiene il lavoro di un'organizzazione che veramente lavora a tutti i livelli, e questa è una gran forza, cioè si lavora a livello proprio della gente, del consumo come top 10, ma anche proprio del giardino, incentivare la gente a avere degli spazi selvatici nel giardino per avere le farfalle che stanno morendo, no? Stanno estinguendosi, alcune specie, oppure anche a livello di lobby politica, a livello per esempio di iniziative mondiali come Kyoto e il processo per il clima, questo l'ha iniziato anche il WWF, e quindi su tutti questi livelli il WWF lavora e un membro può sostenere concretamente queste cose, che sono tutte e tre necessarie, tutti questi tre livelli.
E quando appunto qualcuno aderisce al WWF, in sostanza, che cosa implica questo, a parte appunto versare una quota di adesione, eccetera? Deve anche diventare, insomma, in qualche modo militante per la difesa della natura, o può semplicemente restare ad osservare quello che fa il WWF?
Può restare ad osservare quello che fa il WWF, però lo trovo una gran buona cosa già questo. Cioè, l'importante per tutta la gente, secondo me, è di informarsi. Informandosi si conosce, e conoscendo si può essere sensibili a evitare certe cose, magari anche inutili, e a lavorare di più proprio per questa ricchezza nel mondo.
Ci torniamo tra un attimo per parlare un po' più diffusamente anche della struttura del WWF, per far capire come funziona magari a chi non ne conosce esattamente tutte le sfumature, perché è un'organizzazione appunto mondiale, internazionale, è apartitica, è apolitica, è aconfessionale, è semplicemente appunto un'organizzazione che si occupa della difesa della natura, che poi alla fine ci riguarda tutti. Lo facciamo tra un attimo, ci fermiamo per una breve pausa musicale, non prima di aver ricordato il nostro numero di telefono, che è lo 0848 03 0707, se volete intervenire per porre delle domande oppure semplicemente per dire la vostra su che cosa sia oggi la difesa della natura.
The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
E ritorniamo in studio con i nostri ospiti per parlare di questo giubileo del WWF, l'Organizzazione Mondiale per la Protezione della Natura, che è nata in Svizzera. Ricordiamolo, è anche questo un motivo, tra virgolette, di orgoglio, perché comunque nacque sulle rive del Lago Lemano, il WWF, e poi da lì si è estesa nel mondo intero con 31 organizzazioni nazionali. In Svizzera esistono 23 organizzazioni cantonali e raccoglie più o meno 5 milioni, anzi più di 5 milioni di sostenitori nel mondo, 230.000 o 260.000, adesso la cifra esatta io non la conosco, solo in Svizzera, che è comunque, diciamo, forse il paese dove c'è il più alto numero di appartenenti. Rudi Berchtold, che è uno dei nostri interlocutori di oggi e che è responsabile comunicazione del WWF per la Svizzera italiana.
Sì, effettivamente la Svizzera può contare su un WWF molto forte, forse è dovuto al fatto anche che la sua presenza è appunto già da 50 anni.
Ma perché è nato in Svizzera il WWF?
Ma diciamo che i fondatori erano anche inglesi, erano persone...
C'erano anche dei principi, no?
C'erano dei principi, c'erano dei biologi, che però volendo hanno scelto un paese dove fondare quel WWF che fosse il più possibile neutrale, e dunque hanno scelto la Svizzera per quello, diciamo, non ci sono altre macchinazioni dietro, proprio per scegliere un paese neutrale. Beh, hanno scelto la Svizzera
e buon pro ci faccia, visto che comunque appunto la difesa della natura è un argomento comunque sempre di sensibilità alle nostre latitudini. Ci sono già degli ascoltatori che vorrebbero intervenire, vi chiedo di essere abbastanza sintetici, do la parola per primo a Karim, o Karim, chiedo sì, scusa.
Esatto, sì, buongiorno.
Buongiorno.
A lei, anche ai suoi ospiti. Allora, innanzitutto io sono un buon osservatore di quello che sta succedendo nel mondo arabo. Tre giorni fa è stato diffuso sul canale Al Jazeera un filmato dove vengono uccisi con sangue freddo quindicine di asinelli. È stato molto doloroso. Mm-hmm. La mia domanda, la WWF è il corrente di quello che è accaduto ultimamente? Poi non ne parliamo per i diritti umani che purtroppo mancano in quei paesi. Però
sì, poi...
almeno per quello che è accaduto tre giorni fa è veramente una vergogna. Mm. E io mi riservo di dire quale paese arabo è stato fatto questo questa faccenda. Comunque, se la WWF è interessato, io il mio numero del telefono e tutti i miei dettagli si trovano da voi in radio.
Sentiamo Karim, grazie di essere intervenuto. Sentiamo Rudi Berchtold, innanzitutto, se è al corrente di questa notizia, appunto, che è stata diffusa dalla televisione araba Al Jazeera.
No, non sono al corrente, ma forse questo potrei prendere lo spunto da questa domanda per dire che nel mondo ci sono varie organizzazioni. C'è l'organizzazione con WWF che cerca di proteggere gli ambienti e gli animali selvatici, e ci sono organizzazioni invece che si occupano degli animali domestici, che sono queste società per la protezione degli animali. Dunque siccome non arriviamo dappertutto, ognuno ha il suo proprio compito e sono proprio queste società, queste associazioni per la protezione degli animali che si occupano degli animali in cattività, come in questo caso posso immaginare gli asini siano stati animali in cattività, come possono essere i cavalli, i gatti, i cani, ecco, a proposte alla loro tutela sono queste associazioni per la protezione degli animali, per il semplice fatto che c'è una distribuzione dei ruoli.
Ma laddove non ci fosse un'associazione di protezione degli animali locale, in un paese magari appunto dove non c'è questa sensibilità, il WWF può fare una sorta di moral suasion presso il governo per intervenire o perlomeno sensibilizzare oppure no?
Sicuramente, però bisogna vedere prima di tutto se c'è un WWF in questi paesi. Io adesso qui non so di che paese esattamente si tratti, e in quel caso sicuramente, però come dico, il nostro obiettivo, la nostra missione è un'altra, altrimenti non possiamo disperdere le nostre forze, che non sono già molte, in miriadi di rivoli che sicuramente hanno un'importanza, però per avere un'efficacia dobbiamo per forza avere questa suddivisione dei compiti.
Sì, d'altronde leggevo, anzi vedevo su internet la notizia che ci sono degli animalisti che si stanno adoperando per esempio per salvare gli animali dello zoo,
esatto,
dello zoo di Tripoli,
Tripoli.
Perché sono animali che sono rimasti, sì. E il WWF era coinvolto in questa
no,
missione?
No, che sappia io no, ma proprio perché è giusto che ogni associazione, ogni società, diciamo, si occupi del proprio campo.
Sentiamo anche Patrizia, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Dica. Ecco, io e la mia famiglia, che siamo 5 persone, da anni siamo sostenitori del WWF, nel senso che abbiamo fatto proprio una scelta, abbiamo dovuto lasciare da parte altre associazioni e abbiamo detto ci concentriamo sul WWF. E in questi giorni io e mio marito stiamo meditando di uscire da questa associazione per un semplice fatto, mi piacerebbe sentire cosa mi dicono le persone presenti, per queste mania, che adesso è diventata una mania, di collaborare per esempio con grandi magazzini, non faccio il nome, nella vendita, cioè nell'offrire queste figurine. Secondo me è una cosa che non riesco a capire, perché si creano tantissime déchet, nel senso di carta che viene buttata via, perché queste figurine nelle scuole le vedo, le hanno, poi quando hanno finito, e soprattutto secondo me si istiga un po' all'acquisto, cioè siccome è gratis, io vedo delle persone che magari non hanno neanche figli eccetera, che le vogliono, io di solito alla cassa dico che non le voglio queste figurine, e c'è sempre quella persona dopo di me o davanti a me o addirittura la commessa che dice le posso dare al cliente successivo. Io non veramente non capisco perché il WWF debba...
Patrizia, lo chiediamo a Rudy Bechtold. Rimanga con noi, che magari la persuade a non rinunciare, a non uscire dal WWF.
Abbiamo fatto sempre fare i campi del WWF, veramente. Se io dovessi dire il nome e cognome sicuramente mi conosco.
Certo, no, ma
è una grande
la sua
delusione.
È una provocazione, è una provocazione interessante.
Sì. Greenpeace o qualcosa d'altro.
Allora, rimanga un attimo con noi, sentiamo cosa le risponde Rudy Bechtold.
Grazie.
Io penso che di primo acchito potrebbe sembrare qualcosa che stona, che non va bene, però
antiecologico, insomma.
Però noi, grazie a questa collaborazione che abbiamo con questo grande magazzino, questo grande rivenditore, riusciamo a raggiungere una popolazione, la gente, molta più gente di quella che noi riusciamo a fare altrimenti, e non è che la raggiungiamo semplicemente regalando delle figurine, ma all'interno di questi album che vengono venduti a 5 franchi, di cui un franco viene poi dato al WWF per la protezione delle Alpi, tra l'altro, o delle montagne in generale, il bambino, il ragazzo o anche l'adulto che vuole fare questa raccolta, che vuole incollare queste figurine, impara a conoscere gli animali che vivono sulle montagne, non solo sulle Alpi, ma nelle montagne in generale, in tutto il mondo, conosce dunque la geografia, conosce gli animali, conosce dove vivono, la natura, eccetera. E queste collaborazioni, tra l'altro, con le ditte di cui
ma
già
perché
prima
appunto avevo... un supermercato, una catena di distribuzione di un supermercato come strumento come veicolo per questa cosa?
Perché abbiamo ritenuto che era lo strumento migliore per raggiungere il più possibile le persone, ecco. Ma non è solo quello.
Dopo le do la parola, Patrizia, un istante solo.
Il fatto che quando ci si intavolano questo tipo di collaborazioni, non solo con questo supermercato ma con altre ditte, cerchiamo sempre di far sì che questa ditta migliori il suo impatto ambientale, Dunque, in questo caso ci sono stati dei miglioramenti sia sull'offerta del bio, perché se voi guardate viene sempre venduto, si dà sempre maggior spazio al bio, e anche le costruzioni che vengono fatte di questi supermercati vengono fatte in modo ecologico. Dunque c'è del dare e dell'avere. Dunque noi cerchiamo di influenzare queste ditte a ridurre il loro impatto ambientale e d'altro canto loro sostengono poi i nostri progetti per la protezione della natura.
Patrizia, una brevissima replica, che dopo devo dare spazio ad altri.
Io rimango scettica nel senso che comunque, secondo me, il fatto didattico, io sono anche insegnante, secondo me si svanisce proprio tanto, subito, nel senso che c'è proprio la fretta di finire questo album, una volta finito l'album come quelli dei cacciatori, altra famosa ditta viene messo in un angolo e si riguarda magari dopo anni e basta, ma non c'è.
Beh, però magari forse germoglia qualcosa, Patrizia.
Secondo me si istiga proprio ad acquistare di più, perché sei lì, se hai 20 franchi allora ricevi, allora magari devi solo una piccola cosa da comprare, ne compri il 2 perché così superi i 20 e prendi una bustina o due buste, guarda, non lo so neanche quante sono, perché come le dico, io le rifiuto sistematicamente. Mi guardano tutti malissimo perché non capiscono la mia posizione, ecco, però io rimango comunque.
E il fatto che un franco di questi 5 venga consacrato a difesa della natura non la rassicura, non la rasserena.
No.
Non siamo riusciti a convincerla. Vabbè, dopo se mai ne parli ancora magari con Rudy Bechtold direttamente. Grazie di essere intervenuta. Buongiorno, grazie. Sentiamo brevemente Donato, buongiorno.
Ah, buongiorno, io vorrei ricordarvi una cosa, io vi stimo perché la gente che si dà per la natura, per essere gente che ha il cuore, però guardiamoci intorno e a me mi sembra che voi siete come Don Chisciotte, più o meno, però ammirate sempre la volontà di fare, perché guardiamoci in giro nella natura, negli ultimi 25-30 anni non ci sono più i concimi naturali, però la roba si cresce il doppio. Non ci sono più le mosche, non ci sono più le vespe, non ci sono più le
api.
Le api, tutte quelle che lei ci vuole mettere. Io qua dove abito io, alla primavera, i merli al mattino dovevo chiudere le finestre, adesso ne vedo uno o due.
Quindi, Donato, quante cose stanno scomparendo?
Io le volevo richiamare queste, che bisogna tenere l'attenzione, ma però mi sa che queste non si toccano perché le multinazionali sono troppo potenti.
Quelle
dei concimi, dei veleni che poi vanno a finire nei fiumi e nei mari, capisci? Io quello vi vorrei ricordare.
Prendo spunto da quanto lei sta dicendo, la ringrazio di averci chiamato per rivolgere la domanda ai nostri interlocutori, e cominciando in questo caso da Johanna Schoenberger. Donato dice Don Chisciotte, vi sentite un po' donchisciotteschi in qualche modo? È una battaglia contro i mulini a vento?
Un pochino sì, devo ammetterlo, perché...
Cioè un po' velleitaria, si potrebbe anche dire così, perché è una provocazione.
No,
mia,
no, sì, certo, no, più che altro nel senso che si lotta per ogni metro, mi sembra. E questi metri si raggiungono anche, si ottengono anche, per esempio nella riapertura di, neanche di un fiume, ma proprio di un ruscello, no? Che va magari dal laghetto di Muzzano nel bosco per permettere un passaggio. Questo non è principalmente il nostro progetto, ma lo faccio come esempio, lo facciamo altrove e qui si ottengono effettivamente il passaggio di rospi, la riproduzione di alcuni esseri legati proprio al ruscello, no? E questo è un gran risultato a questo punto, e abbiamo aperto un qualche metro di ruscello, no? Intanto viene chiuso magari un altro ruscello o addirittura un fiume, no? E in questo senso ci si sente un po' Don Chisciotte, ma si è felici di aver riportato comunque un po' di natura dove non c'era. Quindi per questi metri noi siamo felici e sappiamo che se non ci fossimo stati noi, la gente non capirebbe neanche l'importanza. Questo da un lato. Da un altro lato è anche vero che se noi adesso, al giorno d'oggi, parliamo dell'importanza della natura, dell'importanza della biodiversità, del clima, di come le ditte cercano addirittura di rendersi un po' più ecologiche, questo è grazie al nostro lavoro in gran parte.
Poi vabbè, Donato parlava della chimica, ma qui il discorso ci porterebbe lontano, e poi non sono solo certo le ditte farmaceutiche caso ad essere responsabili, che c'è tutto no, un sistema che è difficile da in questo senso il WWF cosa pensa di poter fare.
Io adesso
Bechtold.
Devo dire che abbiamo raggiunto però dei risultati anche molto incoraggianti. Per esempio, in Amazzonia siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione con il governo brasiliano, a mettere sotto tutela una parte di questa foresta tropicale immensa, che ancora l'80% è integra, una parte di foresta grande quasi come la Spagna. Dunque ci sono anche dei successi che veramente non sono solo Don Chisciotte, ma diciamo che sono dei successi che siamo riusciti proprio a raggiungere nel nostro piccolo, diciamo, perché le nostre forze non sono molto grandi, però anche grazie alla collaborazione, che questo avverrà sempre di più, con le ditte che poi sono loro che distruggono, per cercare di renderle meno, cioè di portarle su uno sviluppo sostenibile, cioè che non portino avanti questa distruzione, che è possibile, cioè coniugare le due cose. Cioè,
sentiamo, ci sono altri ascoltatori che vogliono intervenire, allora la parola brevemente a Susan, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Allora, io sono diventata ormai nonna e da quando mi ricordo sono sostenitrice del WWF, che trovo un'organizzazione assolutamente necessaria. Volevo brevemente ritornare sugli album, che non sono assolutamente inutili o sprecati, perché guardi che prima di tutto non c'è l'animazione per comprare di più, e sono libri che si tengono volentieri e che vengono volentieri anche guardati dagli adulti,
anche dai nipoti,
certo. Cioè io mi siedo là e noi guardiamo questi animali strani. Io c'ho quello delle foreste tropicali e quello delle, no, le foreste tropicali, scusi, dei mari, e quello prima, e adesso c'è fuori uno nuovo che non ho ancora visto.
Susan.
Comunque sono libri assolutamente bellissimi anche per gli adulti, e da tenere, da guardare anche dopo un anno e meravigliarsi ancora.
Dunque potremmo dire che è pari patta, insomma. Susan è favorevole, Patrizia è contraria. Adesso magari, non lo so, si potrebbe far discutere le due ascoltatrici tra di loro per vedere se riescono a trovare un punto
no,
mediano.
Spero solo che lei non esca dal WWF.
Quello penso che se lo augurino anche Rudy Bechtold e Johanna Schoenberger. Grazie Susan di aver chiamato, buona giornata. Sentiamo anche Alberto, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dare una testimonianza concreta, il fatto che grazie all'intervento di questi che lottano, come diceva l'interlocutore di prima, contro i mulini a vento, ci sono dei fatti concreti che grazie a WWF, Greenpeace, Pronatura e tutte queste associazioni, che effettivamente è vero, è una lotta dura, però per esempio a Grono si è creata una golena, una tra le più grandi e più belle della Svizzera, è diventato adesso un paradiso che attira anche un sacco di turismo di qualità, e prima c'era una discarica, e il comune di Grono, se non avesse avuto tutti questi contributi, magari non avrebbe realizzato un'opera che ancora oggi testimonia della bellezza di una natura veramente unica.
Alberto, grazie, perché la sua testimonianza è interessante, spezza una lancia in favore di quanto fanno le organizzazioni ecologiche, e soprattutto mi permette di chiedere a Rudy Bechtold quando il WWF vuole attivare un progetto anche in scala locale, come sì. Diceva Alberto, come lo fa concretamente? Anche dando del denaro o soprattutto fornendo delle persone che poi vanno ad agire sul terreno?
Beh, prima di tutto facendo conoscere. Dunque, parliamo delle bolle di Magadino, del piano di Magadino, che per antonomasia è forse il gioiellino che ci rimane in Ticino. E lì, proprio grazie al fatto che da anni continuiamo a fare conoscere questi ambienti e cercare di sensibilizzare la popolazione, ma non solo, anche grazie al fatto di collaborare con i comuni e con i politici, per renderli attenti di questo prezioso...
Ma come avviene in concreto? Cioè voi prendete contatto con le autorità locali?
Certo, con i comuni, ma anche con i politici. Abbiamo anche una lobby politica per renderli attenti sul fatto che queste bellezze sono anche, diciamo, possono divenire un introito,
un investimento
per il futuro, grazie al fatto che la gente viene più volentieri in un ambiente integro, intatto, che in un ambiente urbanizzato. Questo è chiaro. E anche parte dei soldi che abbiamo li adoperiamo proprio per investire, come per esempio adesso nelle bolle di Magadino si vorrebbe creare un centro di accoglienza, appunto per i turisti, un centro che verrà alla luce prossimamente, e lì diamo un inizio perché affinché poi l'autorità cantonale anche lei dia il suo contributo.
Johanna Schönenberger, visto che lo abbiamo ricordato, che oggi appunto cade anche l'anniversario della nascita di Greenpeace, la citava anche l'ascoltatore, altra organizzazione impegnata appunto, potremmo dire, nella lotta per la difesa di certi equilibri delicati, no? Si ricorderanno le battaglie per le balene, e poi Greenpeace ha anche proprio queste sue azioni anche molto eclatanti. Magari il WWF... da questo punto di vista è un po' più discreto, ma come funziona la collaborazione tra organizzazioni naturalistiche come appunto il WWF, Greenpeace, Pro Natura? C'è osmosi, c'è collaborazione oppure ciascuno va un po' per la sua strada?
No, c'è collaborazione, visto che siamo proprio delle organizzazioni complementari, si può dire. Con Greenpeace, per esempio, si lavora, direi, soprattutto a livello di campagne, spesso nazionali, proprio... quindi anche a livello politico per ottenere qualcosa. E con Pro Natura in Ticino lavoriamo molto bene insieme, per esempio nel caso di questo ruscello che avevo citato prima, era la loro iniziativa, loro lavorano su progetti molto concreti sul territorio e noi siamo un po' tra di mezzo, noi lavoriamo su progetti concreti sul territorio e cerchiamo anche appunto di lavorare con ditte o con enti politici per ottenere degli risultati anche più a lungo, cioè più a lungo termine a livello istituzionale, quindi speriamo che questi siano un po' più a lungo termine, senza subito vedere qualcosa sul territorio.
Insomma, voi non avete in progetto, in cantiere, un Rainbow Warrior 3, un Panda Warrior 3, insomma la nave che contraddistingue Greenpeace. Siamo in conclusione, Rudy Berthold, il tempo per ricordare un po' che iniziative avete portato avanti in questo anno del giubileo. Insomma, 50 anni sono parecchi, uno potrebbe anche sentire un po' la stanchezza, no? Un po' invece avete raggiunto la maturità sostanzialmente. Adesso non le chiedo che cosa avete in progetto per i prossimi 50 anni, allora cominciamo a guardare magari per quest'anno o per i prossimi anni, quali sono i vostri... punti cari che vorreste portare avanti.
Ma il nostro impegno come WWF Svizzera è quello di guardare uno sguardo maggiore verso i paesi che hanno questa ricchezza di biodiversità enorme e sono sempre molto sotto pressione, cioè spostare il nostro baricentro da un impegno in Svizzera piuttosto verso un impegno internazionale, come dicevo prima, per esempio nella foresta tropicale o in questi paesi appunto dove le cose stanno andando non molto bene dal punto di vista anche politico, ricordo che c'è molta corruzione e dunque sostenere proprio loro a mantenere questa ricchezza, che una volta persa non la si può più riottenere.
E in Svizzera invece per quest'anno avete pensato di...
Noi in Svizzera puntiamo sempre moltissimo sul consumo, cioè su cercare di sensibilizzare le persone a consumare meno oppure a consumare in modo ecologico. Noi produciamo delle guide, ricordo la guida sui pesci per esempio, o la guida sugli stand-by o la guida sui marchi alimentari. Dunque c'è il lavoro di sensibilizzazione che credo che sia importantissimo in questo caso.
Auguri dunque al WWF che festeggia i 50 anni. l'11 di settembre era uno dei giorni, insomma, di nascita del WWF. Auguri quindi anche però a Greenpeace, che oggi festeggia i 40 anni, e auguri soprattutto ai nostri interlocutori di questa mattina, che sono stati Rudy Bechtold, responsabile comunicazione WWF per la Svizzera italiana, Johanna Schönenberger del WWF Svizzera, capo progetto in ambito di biodiversità e ingegnere forestale che ha viaggiato all'estero e ha portato indietro esperienze che penso siano utili anche per l'ecosistema delle nostre latitudini. Per il Mille Voci di oggi è davvero tutto, ringraziamento anche agli ascoltatori che ci hanno chiamati, e potremmo dire buona natura a tutti. Da Nicola Colatti al microfono, buon proseguimento d'ascolto.